Il tema di questa meditazione è abbracciare la croce di Gesù Cristo. Due passi delle lettere di San Paolo, 1 Corinti 1:22, 1 Corinti 2:2. E mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. 1 Corinzi 2. Io ritengo infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo crocifisso. Io vengo in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione. E la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Paolo visse in un mondo complesso, caratterizzato da una molteplicità di culture e di lingue. Due delle principali realtà che poterono esercitare la loro influenza sulla sua vita furono il mondo giudaico e quello greco-romano, quindi quello ellenistico. Proprio all'inizio della sua prima lettera agli amati cittadini di Corinto, i Corinzi, Paolo parla delle due diverse concezioni di vita che caratterizzano questi due mondi. Afferma in sostanza che il contenuto del suo messaggio evangelico, il Cristo crocifisso, non è gradevole, non collima né con l'una né con l'altra delle due concezioni di vita. I giudei vi vedono un ostacolo perché preferirebbero avere un segno più potente della presenza di Dio. Quindi non vogliono un crocifisso, avrebbero desiderato un vittorioso re che avrebbe dovuto sbaragliare il nemico. I greci vi vedono una stoltezza, perché preferirebbero avere una valida presentazione filosofica tale da convincerli intellettualmente sul da farsi. Per cui i giudei vorrebbero un segno potente dal cielo, i greci vorrebbero una sapiente filosofia di vita. In altre parole, un Cristo crocifisso non ha alcun senso per i greci e per i giudei, non ha alcun senso in termini di qualsiasi valutazione terrena. Ma Paolo insiste nel dire che sia i giudei sia i greci sono egualmente chiamati a seguire il Cristo. La croce è il valore centrale per essere cristiani. Essa, la croce, è un segno paradossale che indica vittoria anziché perdita, debolezza trasformata in forza e trionfo anziché tragedia. Soltanto il Cristo crocifisso è la vera forza e la vera sapienza. I giudei avrebbero desiderato la forza, i greci avrebbero voluto la sapienza. Afferma San Paolo, il Cristo crocifisso è la vera forza e la vera sapienza. La sofferenza, quindi se il centro dell'insegnamento di San Paolo è il Cristo crocifisso, ricorderete tante volte in cui San Paolo ha detto io annuncio Cristo e Cristo crocifisso, allora bisogna vivere una seria riflessione sulla croce, quindi sulla sofferenza. La sofferenza, come tutti sappiamo, fa parte della condizione umana. Parte di essa veramente è causata da atti terribili perpetrati da individui violenti inclini a distruggere tutto in nome di qualche idea, di qualche causa, di qualche ideologia. Ne abbiamo un esempio nella terribile tragedia del terrorismo, come l'attacco contro gli Stati Uniti dell'11 settembre 2001, o i continui attacchi suicidi in Medio Oriente, Afghanistan e così via. Quindi c'è una sofferenza dovuta agli uomini. C'è un'altra sofferenza che assume la forma di tremendi disastri naturali, come i devastanti uragani in Florida sulla costa del Pacifico, il disastroso tsunami asiatico, stiamo a Campobasso, diciamo, il terremoto dell'Aula, se lo volete, sai, conoscere più da vicino. Ed altri, quindi, ci sta la sofferenza provocata dagli uomini, la sofferenza provocata dai cataclismi, ed altre forme di sofferenza accompagnano la condizione umana, le malattie incurabili, gli incidenti stradali, lo stress psicologico ed emotivo, i rapporti spezzati o tesi, o semplicemente le pressioni della vita quotidiana. Ogni sofferenza, comunque, rappresenta una sfida a tutta l'umanità. E quella degli innocenti pone un interrogativo ancora più angosciante. Prendere questa sofferenza e come reagire ad essa? Paolo non fu estraneo alla sofferenza, anzi, egli sembra richiamare l'attenzione sulla sofferenza come parte integrante di ciò che significa seguire Cristo e di ciò che significa essere apostolo. Se voi leggete le lettere di San Paolo, quindi vogliamo essere apostoli? Vogliamo essere discepoli di Gesù Cristo? La bella notizia, la buona notizia, per accoglierla bisogna vivere in modo personale, intenso, il mistero della croce, la sofferenza. In particolare, egli è consapevole che proclamare la verità può condurre a molta sofferenza e al rifiuto. Quindi, vivere il Vangelo significa associarsi, abbracciare la croce di Cristo Gesù. Annunciare il Vangelo significa esporsi a questa situazione, a vivere una sofferenza ancora più profonda e vivere la sofferenza del rifiuto dell'annuncio del Vangelo. In diversi punti delle sue lettere, egli elenca il numero delle serie sfide che dovette affrontare per la predicazione del Vangelo. Nella seconda lettera ai Corinti, egli fornisce un'eloquente difesa del suo apostolato, richiamando l'attenzione su un incredibile elenco di difficoltà da lui supportate. 2 Corinzi 11. Si chiede San Paolo, sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di briganti, pericolo dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatiche e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Dio è Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta montava la guardia alla città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato per il muro in una cesta e così sfuggì dalle sue mani. E qui la conclusione della citazione, 2 Corinti 11, 23 e 33. Un vero e proprio elenco catalogo di disavventure. L'elenco di prove e tribolazioni è degno di un qualsiasi film hollywoodiano, dove il proverbiale eroe si dispone a sopportare ogni tipo immaginabile di sfida, procede faticosamente nella vita e alla fine ne esce vincitore. Questa è un po' la trama dei film americani, il supereroe che vive tutte le prove, ma poi alla fine ne esce vincitore. Non è questo lo scopo di San Paolo. Ciò che non dobbiamo lasciarci sfuggire in questo catalogo di sofferenze delle quali Paolo sembra vantarsi è che egli vede la sua vita caratterizzata da un profondo paradosso. Agli occhi del mondo, chiunque sopportasse ciò di cui Paolo si vanta sarebbe visto come stolto, debole e incapace, sarebbe posto giustamente in ridicolo. Ma è proprio questo ciò che Paolo capovolge. Lo dice espressamente più tardi nella stessa lettera, al capitolo 12. Perciò io mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per il Cristo, quando sono debole e allora che sono forte. E questo il paradosso cristiano secondo Paolo. Ciò che in termini terreni viene percepito come debolezza è in verità forza. Nessun altro simbolo incarna questa verità come la croce. Vivere in Cristo significa abbracciare la croce. Ne segue che noi non dobbiamo fuggire la sofferenza, ma che l'accettiamo ed impariamo a vivere con essa in modo costruttivo. È evidente che l'istinto ci porta a rifuggire dalla sofferenza. La nostra fede cristiana ci dovrebbe aiutare gradualmente ad accettare e a imparare a vivere la sofferenza in modo costruttivo. Paolo sembra addirittura ostentare le sue sofferenze nella qualità di apostolo quasi come un segno di onore. Esse confermano che è stato accreditato per testimoniare la verità del messaggio evangelico. È impossibile non chiedersi, tuttavia, quanto sia realistica la visione di Paolo. Non è eccessivamente idealistico pensare che la maggior parte di noi esseri umani possa non solo sopportare di buon grado la sofferenza, ma addirittura abbracciarla? In altre parole, è davvero serio Paolo quando parla della necessità di vedere nella croce il paradosso di una forza nella debolezza? Non dovrebbe egli gridare come il profeta sofferente Geremia: maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce, non sia benedetto? Ebbe indubbiamente giorni tristi in mezzo alle sue prove e tribolazioni. Non dovrebbe compiangere il suo destino come Giobbe che all'inizio delle sue terribili calamità grida: e perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Io, chiaramente ognuno può poi dovrà, in base anche agli spunti di e alle domande che gli porrò, dovrà interrogarsi sulla propria esperienza personale, ma facendo riferimento alla nostra esperienza pastorale, comunitaria, parrocchiale, ma a volte non mi viene da buttare la spugna rispetto a realtà come, non so, attività di servizio che noi svolgiamo a favore degli altri. Villaggio Sacro Cuore, torneo, agosto oratoriano, altri momenti in cui noi ci impegniamo al servizio degli altri, prime comunioni d'altro, non dico che solamente perché sarei ingiusto, abbiamo soltanto, come dire, mancanza di gratitudine da parte delle persone, perché non è vero. Sono tantissime le persone grate, sono tantissime le persone contente, le persone che ringraziano, che apprezzano. Ma non so se in questi giorni avete avuto occasione di sentire alcune valutazioni o di alcune reazioni che veramente fanno cadere le braccia. dopo che uno ha fatto tanto, dopo che uno ha fatto tanto per tante persone, per determinate persone, proprio le persone casomai più beneficate da noi sono quelle che eventualmente per una minima cosa, per una sciocchezza, si scagliano contro e maledicono. Ma d'altronde, anche nella nostra comunità, fra gli stessi membri della nostra comunità, casomai qualcuno che lavora un po' di più, che è più impegnato e che certamente ha un peso, un carico di responsabilità e di fatica maggiore, per un minimo errore, per una minima incomprensione, queste persone vengono distrutte alla radice. Quindi una sofferenza che deriva dall'annuncio del Vangelo, proprio dalla scelta di fede, dalla scelta di voler essere al servizio degli altri, non gratitudine, ma anzi al contrario, rifiuto ed ostilità. Paolo non ebbe mai uno di questi giorni infernali nei quali ogni cosa va storto e tutto il mondo sembra quasi tramare e cospirare per causare rovine e devastazione nella nostra vita. Paolo non fu mai tentato di cedere, di gettare la spugna di fronte agli incredibili ostacoli che incontrò nelle sue imprese missionarie. Francamente, sono pochi coloro che si comportano in modo veramente stoico di fronte a simili avversità. Paolo invece non solo è sincero nelle sue convinzioni, ma trova per esse anche un valido fondamento. Per cui non è un masochista Paolo, non è che ama le sofferenze, però sa leggere, diciamo, attraverso queste sofferenze che vive, un disegno divino. Per Paolo la fede, quindi Gesù Cristo, è la ragione per la sicurezza di Paolo. Gesù quindi dovrebbe essere la ragione anche per la nostra sicurezza. Per Paolo la fede cristiana nacque nella sofferenza. Gesù si sottopose spontaneamente al supplizio umiliante e straziante della morte di croce per poter mostrare agli altri la via verso la vittoria attraverso la sofferenza. È Gesù il modello che dà sicurezza a Paolo. Quando egli esorta le sue comunità ad imitarlo, così come egli stesso imita Cristo, non è né arrogante né ingenuo. Si richiama invece al profondo significato della fede. Paolo espresse bene questa fede quando riprese un antico inno cristiano, lo modificò leggermente e ne fece un modello da emulare. L'inno di Filippesi 2:5-11. Dice San Paolo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. In questo inno si possono distinguere due parti. La prima, che è tutta centrata su Cristo Gesù, che umilia se stesso in tre modi. Il primo modo, innanzitutto deponendo il suo stato divino, cioè spogliandosi della sua divinità. In secondo luogo, assumendo la forma umana, la forma di uno schiavo. Terzo, accettando la morte, addirittura la morte umiliante e straziante di croce. Quindi spoglia della sua divinità, diventa schiavo e accetta la morte in croce. Un aspetto interessante del modo di intendere di Paolo è nel fatto che egli, proponendo il modello di Gesù, trasforma in valore il divenire schiavo, non letteralmente, ma metaforicamente, simbolicamente. Come Gesù, noi diventiamo schiavi a servizio degli altri, a servizio della giustizia. Paradossalmente, questo ci rende liberi di vivere senza preoccupazione. Ciò significa che non ci preoccupiamo se la nostra vita sia conforme ad ogni norma, sia pur minima, della legge di Dio. Piuttosto, la nostra intera vita è orientata verso il servizio per gli altri. Tutto ciò che facciamo come schiavi di Cristo contribuisce alla costruzione della comunità, non certamente a lacerarla. Il diventare schiavi di Cristo ci dispone a sopportare la sofferenza per la verità, per il Vangelo e per gli altri. Si tratta di un'esperienza di vera umiltà. È sempre difficile scontrarsi contro l'ingratitudine delle persone, è sempre spiacevole scontrarsi contro l'insensibilità e la dabbenaggine e la pochezza di certi atteggiamenti, però nel momento in cui uno ha fatto la scelta di diventare servo di Cristo, schiavo di Cristo, uno mette in conto tutto questo e seppur faccia male, poi alla fine uno se ne fa una ragione e sa che quelli sono momenti in ogni caso edificanti per la costruzione del Regno di Dio. Difficile chiaramente, però diciamo, se uno ha la prospettiva giusta non scandalizzano né deprimono più di tanto. La seconda parte del brano è l'esaltazione che paradossalmente viene prodotta da questo atto volontario di sofferenza in obbedienza alla volontà del Padre. Va notato un punto che illustra chiaramente il messaggio di San Paolo, e cioè per questo che diventa come la sofferenza accettata da Cristo sia la ragione della sua esaltazione. La sofferenza, cioè l'esperienza totale della debolezza e della vulnerabilità, è divenuta il tramite per la sua rivendicazione da parte del Padre Celeste. L'obbedienza alla volontà del Padre, fino al punto da subire l'ignominiosa morte di croce, ha come risultato l'esaltazione del Figlio da parte del Padre. Dio compensa la debolezza sorretta dalla forza della fede con perseveranza e sopportazione. La nostra rivendicazione non è necessariamente visibile o immediata, ma è, dice Paolo, inevitabile per quanti hanno fede. Cioè chi si è fatto schiavo di Cristo, prima o poi, non immediatamente, visibilmente sempre, c'è una glorificazione da parte di Dio. Forse un modo anche più notevole di vedere la croce si trova nella lettera ai Galati, dove Paolo afferma con decisione. Galati 6,14. Quanto a me, invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Paolo dichiara qui in che modo egli intenda la sua partecipazione alla crocifissione di Cristo, che è il simbolo essenziale di ciò che significa seguire Cristo, e cioè attraverso i segni che egli porta nel suo ministero. Egli è legato al mondo non attraverso i valori umani, ma attraverso i nuovi valori cristiani, nei quali la croce significa tutto. Nel contesto del brano, Paolo contraddice quelli che tra i Galati turbano la comunità e si vantano di avere i segni di identità prescritti da Dio, cioè la circoncisione. Quindi praticamente fra i Galati ci sono alcuni che dicono: io sono veramente credente perché sono un circonciso. Paolo ribatte che egli porta segni anche più autentici, quelli della crocifissione. Quindi da una parte i giudei che dicono: io porto il segno della mia identità che è la circoncisione, San Paolo dice: il segno più evidente la crocifissione. Cioè, a motivo dell'annuncio del Vangelo, io sto subendo delle sofferenze. Egli non si vanterà se non della croce di Cristo. Essa ha trasformato il significato della vita e il significato della sofferenza. Anche se vi sono nemici della croce, cioè coloro che continuano a proporre di vivere secondo valori puramente umani, Paolo sostiene che la croce condurrà ciascun cristiano alla gloria finale, poiché chiunque muore con Cristo parteciperà della sua risurrezione. Chiaramente, quando Paolo fa questo discorso, capite bene che la croce non in se stessa, ma la croce come segno dell'amore per Dio e per gli altri, ovviamente. Può essere difficile, ovviamente, tenere in considerazione tale promessa quando si è sottoposti ad un intenso periodo di sofferenza, ma proprio questa è l'incrollabile convinzione di Paolo sul significato fondamentale della croce. La croce è divenuta nella nostra vita un tale luogo comune da farcela diventare forse, sia pure inavvertitamente, un segno vuoto, il segno della croce, il crocifisso. Usiamo la croce anche come oggetto di gioielleria in collane ed orecchini. Ma chi la porta ne conosce il significato? Vediamo atleti che si fanno il segno della croce in competizioni sportive, come se magicamente potesse garantir loro la vittoria. Ma ne comprendono il paradossale messaggio? E forse ci facciamo il segno di croce abbastanza distrattamente quando entriamo in chiesa o quando ne usciamo, quando preghiamo, senza pensare realmente al vero significato di questo segno. Come ribadisce continuamente Paolo, la croce non può mai essere svuotata del suo significato, né può mai diventare un segno di identificazione del cristianesimo. Non vi sono scorciatoie per un'autentica vita cristiana. Vivere il Vangelo non è facile, come insegnò Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, un famoso teologo e martire tedesco del periodo nazista. Non esiste una grazia a buon mercato. La croce è prova che la fede esige un costo da parte di coloro che vorrebbero seguire Gesù Cristo. La croce non è un totem magico o un oggetto semplicemente decorativo. Per tutti coloro che seguono Gesù, essa è il segno del vero discepolato. Ad essa Paolo fa riferimento quando sottolinea l'ammonimento di Gesù: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. La croce è il segno dell'umiliarsi per abbandonarsi alla volontà di un altro, cioè abbandonarsi alla volontà di Dio. La croce di nostro Signore Gesù Cristo rimarrà sempre un segno paradossale nel mondo. Sarà sempre un segno che suscita l'impressione del ridicolo e del rifiuto, ma è il simbolo essenziale della nostra fede. In questi esercizi spirituali abbiamo l'opportunità di rinnovare l'impegno che ci lega alla croce, abbandonandoci corpo, mente ed anima alla forza che ci viene da essa. Vi dicevo all'inizio che questo è un tema, una meditazione un po' difficile da capire, ma soprattutto da vivere, perché cogliere in pienezza il mistero della sofferenza, il mistero della croce, accettare questa pedagogia divina è un qualcosa che ci permette di volare. Diversamente, le nostre difficoltà, la nostra ritrosia ci può allontanare dal vero significato della fede. Noi vorremmo una gioia senza croce, noi vorremmo una felicità, una realizzazione senza impegno. Chiaramente conosciamo bene che la strada che porta alla risurrezione è una strada che passa attraverso attraverso il Calvario e attraverso la croce di Cristo Gesù. Vi invito perciò questo pomeriggio, quest'ora che avete a disposizione, a riflettere seriamente su questa tematica, a vedere qual è la vostra croce, qual è la vostra sofferenza, quella che vi pesa di più, quali sono le difficoltà che avete nei confronti degli altri, che possono essere i familiari, gli amici, i colleghi, i membri della vostra comunità, e dare una risposta a questa croce che noi tutti, in un modo o nell'altro, portiamo nella nostra vita. Spunti per la riflessione. Pensa ad un tuo elenco delle sofferenze che fanno parte della tua vita. Quindi vi invito a fare questo elenco non delle sofferenze che ci sono nel mondo, ma delle sofferenze che fanno parte della vostra vita, della vita di ciascuno di voi. Potresti confrontarle con quanto ebbe a soffrire San Paolo? Maggiori, minori? Le vedi le tue sofferenze come una debolezza? In quali modi ti hanno eventualmente reso forte? Leggi il Salmo 21, se possibile, di fronte ad un crocifisso. Il lamento delle prime righe del Salmo, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è lo stesso che è uscito dalle labbra di Gesù appeso sulla croce. Anche se sembrano parole di disperazione, appartengono ad un Salmo che in definitiva esprime fiducia in una risposta di Dio alla preghiera. Tre domande. In che modo vedi in esse un conforto nei momenti di prova in cui puoi trovarti? Hai mai avuto la sensazione che la vita sia ingiusta e che tu abbia ricevuto più della tua quota di sofferenza? Interessante questa domanda, perché a volte ci percepiamo come dei giobbe, delle persone che a un certo punto sono state fatte oggetto da parte di Dio di tutta la sofferenza del mondo. Dici, ma perché è tutto a me? In tali momenti, come potrebbe esserti di aiuto l'approccio di Paolo alla croce di Gesù? Quando Paolo pregò Dio che gli rimuovesse una misteriosa difficoltà, una spina nella carne, Dio gli rispose: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Rileggi questa frase e medita sul suo significato.